Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma. Questa è Palla in Tribuna, è stato un dolce risveglio per i cuori giallo-blu, riduci da una vittoria importantissima contro il Pisa dell'ex Alberto Gilardino, grazie al gol naturalmente sul rigore di Benedijak, che dà continuità non solo così di rendimento ma anche di realizzazione dopo il gol segnato in Coppa Italia contro il Bologna. Il rigore di ieri è avvenuto al minuto 40 del primo tempo, è stato un rigore che ha regalato poi la vittoria, i tre punti importantissimi a questo Parma. Aspettiamo i vostri messaggi che stanno già arrivando, perché la puntata come sempre siete soprattutto voi al 333 92 00 170. E a questo proposito ci scrive appunto Luigi, che ci dice: buongiorno, della partita di Pisa salvo solo i tre punti, ma il gioco dopo 14 partite chi l'ha visto? Forse solo il secondo tempo con il Milan. E poi di nuovo buongiorno, vittoria avvenuta solo di fortuna, senza rigore era 0-0, squadra senza gioco, idee e tutto il resto, ma così dove si pensa di andare? A vedere la Cremonese e Sassuolo, due squadre neopromosse della Serie B con entrambe 20 punti, questi sono esempi che andrebbero seguiti. E poi naturalmente sempre lo stesso ascoltatore esprime il suo disappunto per l'operato di Carlos Cuesta, che però insomma quello che c'è da dire, naturalmente ci sono e rimangono aspetti negativi di questo Parma, così però come si devono evidenziare gli aspetti positivi e i miglioramenti. Un Parma comunque diverso, un Parma cambiato e un Parma che vuole mantenere per quanto sia possibile le promesse del suo comandante Carlos Cuesta. Questa vittoria aiuta naturalmente per la classifica soprattutto aiuta a mantenersi lontani di 4 lunghezze dalla zona rossa della retrocessione, lasciandoci proprio alle spalle il Pisa di Alberto Gilardino, che a questo punto si trova terz'ultimo. E ora ci verrebbe da dire, insomma, ora più che mai sarà fondamentale sfruttare questo vantaggio a nostro favore e dimostrare che questo non significa vincere obbligatoriamente tutte, ma significa dare continuità di miglioramento, continuità di rendimento e poi inevitabilmente, ove possibile, una continuità di risultato. Di nuovo un ascoltatore: tre punti d'oro, ma non esaltiamoci, abbiamo vinto grazie a due tiri di cui un rigore, difendendo un intero tempo, non potrà andarci sempre bene. Questo era il messaggio di Mick. Naturalmente, come ho detto, ci sono tanti aspetti ancora da migliorare, però in terra toscana la squadra dell'ex collaboratore tecnico dell'Arsenal non ha espresso un gioco appunto esemplare, ma ha saputo sfruttare gli stessi episodi che in tante partite il Parma ha subito. E invece ieri gli stessi episodi, è vero, anche con un pizzico di fortuna, come nel caso del tiro lanciato in curva di Nzola in maniera quasi miracolosa per il Parma, però ha saputo reggere a questi episodi con una nota di maturità che si è vista più di altre partite, a mio avviso. E questo è proprio l'aspetto importante che differenzia le squadre di Serie A, ad esempio, dalle squadre di Serie B. Una squadra di Serie A non è solo la qualità non è l'aspetto fondamentale, ma è anche saper gestire i momenti, la maturità, la forza dello spirito e saper trascinare gli episodi dalla propria parte. Di nuovo lo stesso ascoltatore: la Fiorentina non rimarrà lì a lungo, Verona e Pisa sono due squadre che andranno in Serie B e quindi la lotta salvezza a questo punto si rivelerà molto molto interessante. Giustamente Cremonese e Sassuolo hanno messo da parte tanti punti in questo inizio di stagione, già 20 giustamente, però sarà interessante vedere anche in questo girone di ritorno dove le cose anche incredibilmente si possono ribaltare, anche con tante sorprese. La salvezza non è ancora raggiunta per nessuno, tutti si aspettano una Fiorentina diversa da tante settimane a questa parte, però questa Fiorentina non cambia, quindi che sia una squadra da retrocessione per la qualità ovviamente no, però ovviamente in Serie A servono le vittorie, serve il rendimento e questa Fiorentina sembra davvero in bambola. Di questa partita contro il Pisa diciamo che sono stati tanti i protagonisti di questa importante vittoria, dal già citato Benek, ma insomma c'è quasi imbarazzo nella scelta per i migliori in campo. Sono stati menzionati appunto Benedicac, autore del gol, il capitano del Prato, una continuità di rendimento quasi incredibile, perché è un difensore solido, un difensore maturo, un difensore con leadership, un vero capitano per questa squadra. E poi Briczki, che comunque mette nelle gambe sempre nuove note positive sulla fascia, che elabora sulla sua fascia avanti e indietro. Forse qualche sotto l'aspetto della qualità e della tecnica potrebbe migliorare ancora qualcosa, ma la sua prestazione è altresì importante. Valenti ed Esteves, poi, soprattutto quest'ultimo, Manuel Esteves, è stato un grande protagonista, un giocatore duttile, un vero jolly, perché capace di distribuirsi fra difesa e centrocampo in maniera esemplare, e forse è stato il vero jolly di questa partita, capace di esaudire tutti i desideri di Carlos Cuesta. E quindi in tutto questo sereno si evidenzia una crescita anche dell'uomo più sotto osservazione di tutti, appunto quest'ultimo, Carlos Cuesta, l'allenatore crociato, che ha saputo schierare in campo una squadra inevitabilmente diversa, inevitabilmente ordinata, e che al momento giusto ha saputo cambiare anche assetto, inserendo una modalità, se ci pensate, più difensiva, quando ad esempio il Pisa si è disposto a 4-2-4. E con i cambi questa ha cambiato assetto, ha cambiato modalità di gioco, e da lì anche quello ha inciso, non solo la fortuna. Adesso leggiamo qualche messaggio. Partita stavolta preparata bene dal mister, fatto tesoro dell'Udinese, non si gioca alla felicità uno contro uno schierandosi a specchio e mantiene la linea difensiva molto più bassa. A quattro dietro siamo più equilibrati come squadra. Questo è un messaggio di Stefano che continua. Si chiama paura di vincere, il fatto che dopo il vantaggio non uscivano più. Le squadre forti, gli episodi, se li creano. E poi di nuovo, i tre punti sono la cosa più importante, che aiutano a dare serenità e cancellare palesi paure che sorgono quando perdi. Il gioco poi viene con i risultati. Italo, buon pomeriggio. Parma incisivo, determinato, non più lezioso e narciso, ma concreto ed operaio, consapevole di dover lottare per salvarsi senza voli pindarici. La classe operaia va in paradiso. Ecco, insomma, si distribuiscono opinioni e pensieri positivi e negativi, come normale che sia, perché poi è giusto, il calcio non è una scienza esatta, ognuno ha le sue sensazioni, e qua siete liberi di esprimerle a vostro piacimento. Vi ricordo il numero 333-9200-170. Oggi con noi ci sarà Vincenzo Pincollini, il preparatore atletico storico, allenatore insieme ad Arrigo Sacchi, poi Matteo da Roma, alias Matteo da Roma, Matteo Mannarino, a proposito della partita che poi ci aspetterà nel prossimo weekend di sabato alle ore 18 contro la Lazio, e poi il collaboratore della Gazzetta di Parma, Luca Ampollini. Ma ora mettiamo tutti in ordine i temi, facciamo il punto con il servizio di Alberto Dalla Tana.
Un episodio, quello del rigore poi messo a segno da Benedicciak, capitalizzato al massimo. È anche così che si vincono gli scontri diretti quando si tratta di salvarsi. Era successo a Verona con il retropassaggio sciagurato di Giovane, è accaduto di nuovo a Pisa. E così il Parma, alla 14ª giornata, ha già vinto lo stesso numero di scontri diretti, 2, di tutto il campionato scorso, e ha eguagliato anche il numero di successi in trasferta, sempre 2. L'ambiente caldo e carico creato dai tifosi del Pisa si è rivelato un boomerang per la squadra di Gilardino, entrata sul terreno di gioco dell'Arena Garibaldi sotto il peso delle aspettative. Il Parma, schierato anche un po' per necessità con il 4-3-2-1, non ha brillato ma ha tenuto bene il campo, trovando il rigore al 40esimo minuto per un mani di Caracciolo su tiro di Brički, visto dal VAR. Uno di quei penalty che si fischiano nell'era dell'occhio elettronico, con buona pace dei puristi del gioco. Benedicciak, confermato da questa dopo il gol in Coppa Italia, si è confermato implacabile dagli 11 metri. Nel secondo tempo la partita l'ha fatta al Pisa, ma il Parma ha retto bene, con i vari Del Prato, Valenti, Esteves e lo stesso Brički a contenere i confusi assalti nerazzurri. L'unica vera occasione l'ha sprecata Anzolà, non riuscendo a deviare in porta. Corvi, rilanciato nonostante l'errore con l'Udinese, ha fatto la sua parte. C'è stato il tempo anche per un piccolo giallo sul cambio di Oristanio. Entrato al 75esimo, è stato tolto al 91esimo per Lovic. Solo una scelta tattica, ha spiegato questa nel dopopartita, scusandosi con l'ex attaccante del Venezia. Dal punto di vista del carattere, il Parma c'è. Resta lecito aspettarsi qualcosa in più sul piano del gioco e della costruzione, latitante nel secondo tempo, pur contro un avversario modesto. Con la Lazio di Sarri, sabato al Tardini, sarà tutta un'altra storia, ma intanto il Parma si è messo in tasca 3 punti pesanti in una giornata che ha visto vincere diverse squadre in lotta per la salvezza. Per comprendere appieno l'importanza di questa sofferta vittoria, basta guardare la classifica e pensare come si sarebbe messa se, disgraziatamente, i 3 punti li avesse conquistati il Pisa.
Palla in tribuna.
l'importanza di questa vittoria, l'importanza di questi tre punti, quanto pesano questi tre punti soprattutto per la classifica. E intanto poi entreremo insieme a Vincenzo Piccolini, che al momento, da quello che mi risulta, è in bicicletta e stiamo cercando di contattarlo, perché sapete che anche una sua grande passione è appunto il ciclismo e naturalmente è in bicicletta in una giornata soleggiata come oggi, e parleremo di un aspetto prettamente tattico insieme a lui. Ma nel frattempo, insomma, cerchiamo anche insieme a voi di leggere quelli che sono i pensieri e le espressioni dopo questa gara contro il Pisa. Cominciamo da uno ascoltatore che ci dice: quello che scrive può andare a vedere la Reggiana, e credo che si riferisca all'ascoltatore che ha espresso una critica, ma naturalmente anche le critiche sono ben accette, perché possono essere spunti. Daniele, buongiorno. La partita di ieri ha acclarato che tipo di campionato farà il Parma, quello di una squadra che deve salvarsi e con molta meno qualità rispetto allo scorso anno per via delle cessioni e degli infortuni. Questa sta facendo le nozze con i fichi secchi. Poi, di nuovo, Bernabeu e Stagno, credo che li stia in un certo senso rovinando questo allenatore. Poi, di nuovo, basta criticoni, due trasferte vittoriose fondamentali. Il livello del campionato è questo. Chi vuole vedere il bel gioco se ne deve fare una ragione. Chi gioca bene delle squadre della seconda parte del tabellone, non lo so. Comunque, forza Parma e basta. E questo era il messaggio di Elia. Di nuovo, il migliore per me è stato Esteves. Contro la Lazio torna Troilo, si tornerà alla difesa 3 e verranno avanzati Valeri e Brischi. Anche questo è un tema. E contro la Lazio a Roma sarà una gara altrettanto importante. Così come sarà importante, mi chiedo scusa, contro la Lazio al Tardini. Questo è stato un grande misunderstanding da parte mia. Contro la Lazio al Tardini sarà una gara importantissima. Sappiamo, contro una squadra con un tasso tecnico magari anche più elevato e di tanto rispetto al nostro Parma. Però, insomma, mi faccio aiutare da Matteo Mannarino, alias Matteo da Roma. Ciao, benvenuto. Tu che vivi nella capitale, questa Lazio, qual è la chiave?
Ciao Matte, intanto ti mando un grande saluto e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Ci mancherebbe. Qual è la chiave per cercare di, insomma, far fare più fatica possibile a questa Lazio?
Allora Matte, la Lazio è una squadra molto particolare, anche perché più per quanto riguarda, diciamo, i giocatori, mi preoccupa tanto Sarri, per il semplice fatto che è un allenatore molto esperto. È esperto, conosce bene il campionato, gioca sempre con quel suo 4-3-3 molto insidioso, costruisce dal basso, sviluppo sulle fasce, ha molti uno contro uno e sarà veramente difficile arginare le avanzate laziali sabato, Marte.
Eh sì. No, perché poi c'è da evidenziare questo cambiamento di assetto da parte di Carlos Cuesta, perché poi ieri a Pisa, vuoi che anche un po' il periodo, però questo albero di Natale 4-3-2-1, in ogni caso i tre punti li ha fatti portare a casa con una difesa 4 comunque ordinata, al netto dell'occasione di Nzola che miracolosamente sbagliata dall'attaccante di Alberto Gilardino. Però, insomma, a livello difensivo questo Parma ha retto, quindi anche considerando quelle che sono state le prestazioni con la difesa a 3, e questo ascoltatore ci dice tornerà Troilo, è tua opinione credere che sia meglio scendere in campo con una difesa a 3 o una difesa a 4?
Allora, secondo me scenderà in campo con la difesa a 3 con rientro di Troilo. Sono, non ti dico sicuro al 100%, ma secondo me tornerà a 3 e farà, secondo me, i tre difensori del Prato, Troilo e Valenti, perché anche Valenti ieri ha fatto una partita mostruosa, secondo me.
Sì.
Ha fatto veramente un'ottima partita. Brichi e Valeri sulle fasce, Bernabé e Keita in mezzo al campo e Ondrej Cabanec e Pellegrino davanti. Secondo me giocherà così Carlos questa.
Perché poi anche l'inserimento di Cabanec non è solo, appunto, evidenziavo, non è solo una continuità di rendimento la sua, ma anche una continuità di realizzazione, ma soprattutto di presenza in campo al posto di Patrick Cutrone. E questa può essere la linea giusta, cioè lui può essere il supporto giusto per Matteo Pellegrino.
Allora, secondo me si sposa molto meglio Benek di Cutrone a fianco a Pellegrino, devo essere onesto, perché Cutrone e Pellegrino ultimamente non hanno un grandissimo feeling, per come la vedo io. Bene che comunque sia, anche avendo una presenza fisica molto, cioè molto strutturato, ha una bella stazza, è anche molto veloce e si inserisce molto bene, quindi anche sulle spizzate di Pellegrino potrebbe far male anche lui, secondo me. Quindi lo vedo molto bene Berek insieme a Pellegrino, assolutamente.
In attesa che Ondrejka poi ritrovi quella che è la sua, sì, la sua, esatto, forma migliore, perché ieri sicuramente è un giocatore con grande qualità, però è distante anni luce dall'Ondrejka che abbiamo visto lo scorso anno.
Guarda Matt, io lo dissi, guarda, felicissimo per il ritorno di Ondrejka, ma ci vorrà veramente, secondo me, tanto tempo, anche perché ha saltato gran parte della preparazione e quello fa la differenza, secondo me.
Sì.
Ci vorrà ancora un po' di pazienza.
No, no.
Però io onestamente Ondrejka e Benek dietro Pellegrino li vedo abbastanza bene, soprattutto sabato contro la Lazio.
Bene, bene, no? Questo spero che sia un presagio giusto. Ci scrive il Cagno, che ci dice: tifosi mai contenti, ma bene così. A Cagliari e Cremona meritavamo 6 punti, ne abbiamo preso 1, godiamoci quando gli episodi vanno a nostro favore. Ricordi i messaggi su Valenti dell'anno scorso, ora indispensabile. E io da un certo punto di vista chiedo anche la tua opinione, ma sottoscrivo quello che dice il Cagno. Gli episodi, una squadra di Serie A deve sapere sfruttare gli episodi a suo favore e cercare di trarre vantaggio anche dagli episodi che capitano alla squadra avversaria, perché inevitabilmente in ogni partita, anche ieri sera in Torino-Milan, ci sono stati, sì, tanti episodi, sia da una parte che dall'altra, nonostante il tasso tecnico fosse molto diverso. Però quanto è importante saper sfruttare gli episodi, e anche tu che sei un tifoso, cosa prevale in te? Prevale la felicità per questi 3 punti o prevale un rammarico per un gioco che ancora non è spumeggiante come ci si aspettava magari all'inizio della stagione?
Allora Matteo, 3 punti tutta la vita me li metto in tasca e sono sicuri, punti fondamentali per la salvezza. Io capisco che comunque se la prestazione non è stata una grandissima prestazione, anche perché, Matteo, parliamoci chiaro, il nostro obiettivo è la salvezza e per adesso stiamo rispettando veramente tutte quante, le aspettative. Il nostro percorso è questo, abbiamo ricominciato da zero con questa, che è un allenatore giovanissimo. Abbiamo cambiato tanti giocatori, per adesso siamo proprio in linea con i nostri obiettivi, quindi va benissimo la vittoria di ieri. Sì, magari, che ti posso dire, soffrire meno, per carità, tutti vorremmo soffrire meno durante le partite, però queste vittorie secondo me sono fondamentali e onestamente sono godi molto di più quando vinci così, per come la vedo io, insomma.
No, sono d'accordo. Stefano ci scrive: con le istituzioni serve meno confusione nei tempi e nelle scelte. Episodi come quello di Oristagno non si devono ripetere, più che per motivi tecnici, per motivi di spogliatoio e di leadership. Poi Gabriele, buon pomeriggio. Io dico solo che non sempre le partite le porti a casa quando non le riesci a chiudere. Tenere per 50 minuti un gol di vantaggio e non avere mai l'occasione di ripartire in contropiede non mi è piaciuto molto. Per fortuna c'era il Pisa davanti. Poi di nuovo da Primo: buongiorno, il Parma vince ma non convince, perché non riesce ancora a fare gol su azione. Per carità, va bene anche così, però alla lunga non so se questo può bastare. Ecco, è un po' questo il sentimento.
Guarda,
che
io capisco io i tifosi che sono scontenti di questo gioco, ma come dicevo prima, siamo ripartiti totalmente da zero. A questa bisogna dare comunque sia il tempo ancora, perché sappiamo tutti, insomma, che non ha mai allenato. E spero anche che il mercato di gennaio gli dia una mano, perché comunque sia serve qualche tassello in mezzo al campo, calcolando che abbiamo sempre giocato questi mesi con infortuni, anche espulsioni varie. Comunque sia, questa la rosa, vediamo al completo, non ce l'ha mai avuta, e io sono convinto che anche questo 3-5-2 che ha sempre fatto lui è stata un po' una forzatura, diciamo, dalle circostanze che si sono create. Secondo me il calcio di questa ancora lo dobbiamo vedere. Sono convinto di questa cosa, Matte.
No, ma poi il fatto che sia la sua prima esperienza in Serie A con una squadra e che sia lui al comando, e
esatto,
questo sia proprio il suo primo lavoro da allenatore,
esatto,
da primo allenatore, insomma, va rispettata come scelta della società. Quindi non ci si può aspettare che da un professionista che si siede per la prima volta da allenatore di una squadra di Serie A, ma comunque di una squadra, la stessa esperienza che ci si può aspettare da non dico un Allegri, però comunque un allenatore che conosce il campionato, che conosce che ha delle esperienze in più, che ha
tipo un paladino.
Quindi da un certo punto di vista queste cose inizio stagione bisognava già metterle in conto, a mio avviso.
Sono d'accordo, ma secondo me la società l'ha fatto questo ragionamento, perché comunque sia, ti ripeto, cioè, adesso alla guida c'è anche Cherubini, insomma, che il calcio italiano lo conosce abbastanza bene. Secondo me hanno fatto proprio questa scelta con tutti i rischi del caso, insomma, l'hanno calcolato, secondo me. Poi sì, ti ripeto, Matteo, noi quest'anno ci dobbiamo salvare, e quindi queste vittorie vanno più che bene, vanno, secondo me, assolutamente. Poi il gioco verrà, secondo me, perché verrà, però ci vuole tanta pazienza, Matteo, quest'anno ci vuole ancora più pazienza.
No, è vero, perché poi l'anno scorso comunque inevitabilmente la salvezza è stata raggiunta grazie a delle prestazioni mostruose contro squadre di un tasso tecnico superiore.
Sì, con le big, con le famose big, insomma.
Ecco, e a questo proposito la vittoria contro il Pisa e la vittoria contro il Verona sono una testimonianza chiave del fatto, esatto, che sotto questo punto di vista si sottolinea e si segnala un cambiamento.
Assolutamente,
anche se vogliamo
scorso,
di mentalità.
Esatto, l'anno scorso ci ricordiamo i scontri diretti come sono andati a finire, insomma. Quindi voglio dire, l'anno scorso abbiamo persi tutti,
No, poi, perché comunque poi ci sono tanti tifosi che ti leggo un altro messaggio, ad esempio, il tanto che tirato, sì, Pecchia lo scorso anno aveva 15 punti dopo 14 giornate, questo ha un punto in meno, non so dove siano tutti questi miglioramenti, vedi, perché poi giustamente noi apprezziamo anche la critica, noi apprezziamo i diversi punti di vista.
Assolutamente.
C'è da dire forse che Pecchia però a sua disposizione aveva anche Bonny.
Aveva Mann quando stava in giornata.
Aveva un Mann che all'inizio della scorsa stagione era un Mann che rendeva, e come prestazioni non solo con gol, ma anche prestazioni importanti in campo. E quindi, sai.
Esatto. Poi Matteo, adesso Mann lo stiamo vedendo al PSV, insomma, quello che sta facendo. Quindi, diciamo, così brocco non era.
Esatto. Il cagno continua. Assolutamente d'accordo su quello che dite su questa. Una cosa che si nota è che la squadra lo segue e il gruppo è unito, e questa è una cosa importantissima.
Giusto,
non so se hai visto anche ieri sera l'intervista, parlo di un'altra partita, di Torino-Milan di Landucci, che dice non ho mai trovato un gruppo così unito. Se ci pensate, il Milan non è la squadra più forte del campionato, gli manca anche la punta davanti, però l'unione anche di questo Parma,
sì,
può essere una chiave importante soprattutto per la salvezza e per i risultati. Oh no, Matte?
Guarda Matteo, secondo me il gruppo è ancora più unito rispetto all'anno scorso. Io lo vedi proprio in campo, Matteo, come esultano per un gol, ad esempio quando abbiamo giocato col Verona e Corbi ha fatto il primo intervento, i primi minuti, io ho visto Troilo e Valenti che sono andati ad abbracciarlo subito. Cioè là si vede proprio lo spirito della squadra,
esatto,
che sono veramente e remano tutti dalla stessa parte, e quella è la cosa importante. Quest'anno abbiamo un gruppo che l'anno passato non avevamo. E può fare la differenza questa cosa, Matte, secondo me. Assolutamente.
Senti, a proposito dei portieri che hai citato Corvi,
sì,
Guaita quindi non ha superato l'esame d'ingresso contro il Bologna in Coppa Italia. Questo Corvi
allora,
sembra non temere il posto nel frattempo, guarda, che si aspetta Suzuki.
Guarda, io sono pro Corvi, assolutamente, perché Edo, secondo me, ha tutte le qualità per far bene fino al rientro di Suzuki, assolutamente. Guaita si vede che era proprio arrugginito, Matte, cioè si vedeva proprio, ma proprio nelle movenze, si muoveva un po' a scatti, un po' lentamente, cioè, voglio dire, quindi secondo me hanno fatto benissimo a prendere, perché comunque numericamente aveva bisogno di un altro portiere. Però secondo me Corvi tutta la vita, Matte, fino a rientro di Suzuki, Corvi a me dà sicurezza, onestamente.
Che poi bisogna aggiungere il fatto che Corvi è un tuo patrimonio, quindi valorizzarlo.
Esatto, esattamente, esatto,
è
esattamente.
Solo una...
Quindi
solo...
io sono d'accordissimo nel confermare Corvi le prossime partite, anche perché a me onestamente dà sicurezza. Poi Matte, l'errore l'ha fatti Buffon, l'ha fatti Neuer, cioè di cosa stiamo parlando, voglio dire, quindi chiunque può sbagliare.
Esatto. Senti, ultima domanda prima di salutarti, con che spirito guarderai a questo punto Parma-Lazio sabato da romano, da abitante di Roma, ecco.
Sabato sarò al Tardini, quindi sarò al Tardini e la mia famiglia sarà al Tardini nella curva dei laziali. Io ho il mio posto perché ho fatto l'abbonamento quest'anno al mio posticino, quindi me la godrò direttamente dallo stadio Tardini con la mia famiglia dall'altra parte, quindi insomma È un derby molto sentito, diciamo, però come ti ripeto, a me mi preoccupa tanto Sarri, perché Sarri è una vecchia volpe, come si dice, insomma. Però secondo me la Lazio è una squadra che non è imbattibile, possiamo fare risultato tranquillamente, secondo me. Anche un pareggio va benissimo.
Ecco, mettiamola così, anche un pareggio va benissimo, super
bene.
Assolutamente. Diteci anche voi quello che pensate, quello che vi sentite di questa partita contro la Lazio. Vi ricordo il numero, il 333-92-00170. Nel frattempo io ringrazio e saluto Matteo Mannarino, alias Matteo da Roma. Ciao, ciao.
Matteo, grazie a te, ti mando un abbraccio grande e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao. Vediamo se dopo la pubblicità riusciamo a ricontattare Vincenzo Pincolini.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
Capservice è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Capservice, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di questa puntata di Palla in Tribuna, ben trovati. Stiamo analizzando dunque l'importantissima vittoria ottenuta contro il Pisa di Alberto Gilardino. Una partita che, insomma, ha detto tanto anche sotto il punto di vista del gioco, che, come abbiamo detto, non è sicuramente un gioco spumeggiante, non è sicuramente un gioco raggiante, ma è un gioco magari più rassicurante. Ecco, se vogliamo, scusate. Il giro di parole, però insomma c'è da sottolineare la crescita di tanti singoli, appunto a partire, come abbiamo detto, da Benedic, che sembra un attaccante che si sta ritrovando, sembra un attaccante che sta ritornando ad essere quello che era stato il vero Benedic. Ma poi anche Bricci, la vera sorpresa di questa stagione, passando per Valenti, che anche lui in passato era stato vittima di tante critiche. Gaetano Bari ci scrive: buon pomeriggio a tutti, mi tengo stretto questi tre punti, era vitale vincere ieri, vitale, esatto, era vitale, perché a questo punto la distanza in classifica, come abbiamo detto, è di 4 punti e sempre a questo proposito sarà importantissimo sfruttare questo vantaggio, cioè mentalmente sfruttare questo vantaggio in senso positivo, e quindi da un certo punto di vista non dico vincerle tutte, come dicevo in precedenza, prima della pubblicità, ma comunque una continuità di rendimento e la stessa fame di risultato che con le unghie e con i denti abbiamo dimostrato di avere a Pisa. Insomma, entreremo anche in un aspetto più tecnico ora con il nostro ospite. Nel frattempo ci scrivono Bernabeu, Ristagno, certo che non sono molto contenti di essere cambiati il primo tempo tutte le partite, è vero, però credo che l'allenatore in questo senso sia assolutamente il primo che può rendersi conto di quelle che sono le prestazioni dei suoi giocatori in campo e, a seconda dei momenti della partita, cambiare. Nel frattempo saluto e do il bentornato a Vincenzo Pincolini. Ciao Pinco!
Ciao a tutti, ciao ragazzi!
Ma insomma, adesso voglio sapere dove sei con la bicicletta, perché non riuscivamo a contattarti.
No, guarda, sono in fase di rientro, giornata splendida, sono su, parlavo prima con Simonetta che conosce la zona, sono a San Vittore, cioè uno dei colli attorno a Salso Maggiore, ma d'inverno si fa poca salita, Matteo, si pedala in pianura, si finisce con una salita perché sei molto coperto, se no sudi troppo.
Ecco, anche questo Parma è in salita, è in risalita dopo la vittoria di ieri contro il Pisa.
Insomma, di ieri ci prendiamo i 3 punti.
Esatto,
e poi,
esatto. Adesso partiamo un po' da un aspetto generale di questa partita, poi entro nello specifico. Che vittoria è stata? Quanto è importante?
Guarda, stamattina in bicicletta con gli amici si parla del Parma, chiaramente, e mi facevano notare come, se tu guardi l'11 di partenza, probabilmente ce n'era uno nuovo, il che vuol dire che metti sotto la lente tutto il mercato che hai fatto in pratica, ecco. L'anno scorso ti sei salvato agli ultimi minuti, poi fai anche un mercato spendendo, per dire, è vero che dai via dei giocatori ma ne prendi altri, poi giochi con quelli dell'anno scorso, c'è qualcosa che non va, insomma, in fase di organizzazione della squadra. Quindi io penso che questa allenatore, sicuramente con poca esperienza, però sia grandemente in difficoltà anche da quella che è la rosa dei giocatori che ha a disposizione. E parlavi di Bernabé prima, io l'ho visto molto nervoso i primi 10-15 minuti, e questo mi sembra strano per un giocatore come lui, che è un giocatore di qualità, esatto, e di quelli che ha più esperienza, ecco. Quindi c'è qualcosa che c'è, sai quando gli ingranaggi non hanno l'olio giusto, incominci anche a essere un po' più nervoso. Bernabé sicuramente è un giocatore a cui piace un gioco di costruzione, e questo, essendo chiamato fin troppo a fare un gioco di interdizione, sicuramente, come si dice, è un pesce fuor d'acqua, ecco.
Senti Vincenzo, però a proposito di gioco di costruzione e a proposito di mercato, a questo punto tu sei dell'idea che questo mercato non è stato fatto in funzione di questa?
Ma io, guarda, io vedo poco progetto in tutto quello che sta facendo il Parma, ecco. Per cui secondo me, se lo è stato fatto poco. Uno dei primi esempi, abbiamo, per me un ottimo giocatore, per dire, Pellegrino, abbiamo preso un grande centravanti, finalmente un ottimo centravanti, però chiaramente ci vuole qualcuno che gli porti un po' l'acqua, e lui fa il capitano, deve vincere le volate toccando la palla di testa, cioè anche Pellegrino è stato chiamato a fare un gioco che non è il suo, per dire, è chiaro che se costruisce una squadra, dice, voglio il centravanti, e poi devi giocare anche in funzione di questo centravanti, non puoi farlo diventare anche lui il primo difensore, insomma, ecco. Io penso che sia una squadra, intanto, che ha fatto 6 punti fra quelli di ieri e quelli col Verona, importantissimi, e questi ci portano un po' fuori dall'avere proprio l'acqua alla gola, ecco. Però dal punto di vista del gioco dobbiamo sicuramente essere un po' più pericolosi, perché altrimenti hai poco futuro davanti, devi solo sperare di vincere le partite come ieri.
Anthony ci scrive: buona, brutta partita, ma fortunati con un rigorino a favore e con gli errori loro. 3 punti d'oro. Il mister deve però sfruttare tutti i 5 cambi. Ieri tecnicamente ne ha cambiati solo 3. Occorre un mercato riparatore per avere più scelte in difesa e sulla fascia. Il sogno.
Guarda, il mercato di gennaio. Parlavamo sempre con gli stessi amici, in gergo dicevamo che è un mercato quasi sempre per degli scappati, esatto, non da casa ma dalle squadre, ecco. Mm-hmm. È veramente, cioè, ti può capitare l'occasione, per dire, però io penso che in casa abbiamo già, se ce li abbiamo tutti, abbiamo già più qualità che non il Pisa, che non il Verona, che non il Lecce, per dire. Io penso sempre, cosa vuoi che ti dica, dall'inizio le mie previsioni sbagliate: la Cremonese che lottava per non retrocedere sotto di noi, e la Fiorentina che non la pensavo come tutti lì, ecco. Però penso ancora che la Fiorentina, sai, un organico come quello della Fiorentina 3 partite in fila le può anche vincere. Esatto. E quindi io dico che noi dobbiamo guardare avanti, perché bisogna essere positivi, però soprattutto dobbiamo pensare a giocare un po' meglio, ecco. Non possiamo solo pensare a difenderci.
Gabriele è pienamente d'accordo con te, soprattutto per quanto riguarda il discorso su Bernabé. E poi c'è una domanda da Lorenzo, sempre per Vincenzo Pincolini: cosa dovrebbe fare a questo punto il Parma per migliorare la sua fase offensiva? E aggiungo io, hai detto che non ci sono giocatori che portano acqua a questo Pellegrino, oltre a Valeri, che a quanto pare ieri non è stato il piano tattico di gara. Può essere Benedigia, che al posto di Cutrone, un giocatore candidato a portare quest'acqua di cui parli?
Guarda, Benedizia, ne parliamo spesso bene, è un giocatore che ancora un ruolo preciso, per è una prima punta, forse no, è una seconda punta, lavora sicuramente, è un lavoratore, no? Quando è in campo, quindi può essere uno che gli vai d'aiuto, però è chiaro che con un centravanti come Pellegrino devi lavorare sulle fasce. Da una parte puoi avere Valeri, che però quando va avanti poi ci vuole qualcuno che lo copra, e dall'altra ci vuole, ecco, forse se fossi nel mercato di gennaio guarderei se ci in giro se ci fosse qualche esterno, ecco. Anche noi secondo me abbiamo bisogno anche di un paio di giocatori d'esperienza, per dire, perché che leghino tutti questi ragazzi che arrivano in Serie A conoscendola poco, insomma, ecco.
Gaetano da Bari: il centravanti deve giocare 15-20 metri dalla porta, Pellegrino gioca ancora molto distante, troppo distante.
E poi non è il centravanti che ha la caratteristica, per dire, Ravanelli aveva le caratteristiche per partire da 50 metri e andare dentro, per dire, Vialli giocava sia lontano che vicino, mentre per, secondo me Pellegrino è proprio il giocatore che dicevamo, di cui avevamo bisogno. Cioè, per dire, è chiaro che non è facile, però se Pellegrino avesse 10 palloni che arrivano, di quelli belli radenti, che mettono in difficoltà i difensori, lui li tocca sempre, c'è qualcosa in più, farebbe, per dire, ecco. Non è il giocatore su cui ti puoi appoggiare per andare in contropiede, ad esempio, se lo porti indietro.
Vero, vero. Poi, di nuovo, Anthony continua e ci dice: l'anno scorso però ci siamo salvati grazie al mercato di gennaio, Pinco. Il sogno mio è avere un regista esperto davanti alla difesa per dare più equilibrio e liberare Bernabé. Ecco, ti lascio rispondere, poi parleremo a questo punto di Esteves. Però prima
ma io sai, per dire, ecco, la posizione di Esteves qual è? Ma anche la posizione di Keita, perché adesso a Keita gli chiediamo di fare gioco, per dire, probabilmente è più portato a fare gioco Bernabé, cioè, cioè quella lì è una coperta che comunque in qualche modo può provare. Sicuramente, dopo sai, l'allenatore sicuramente ne sa più di noi, perché per dire, io casomai senza farlo partire dall'inizio, ma Hernani lo userai un po' di più. Per vedere se riesce a legare un po' il gioco, poi ritornerà anche, per dire, Alessandro in difesa, quindi ci sarà un modo di alternare un po' più Alessandro Circati, ecco.
Sì, sì.
Cioè, adesso insomma, chiaramente io dico che anche giocando così siamo più attrezzati dalle squadre che ho detto, per me le vedo, poi per dire giocano bene, fanno qualche punto, però noi se incominciamo a giocare con l'organico che abbiamo, qualcosa in più di questi possiamo fare, però per dire un po' di confusione anche io non credo che Oristanio sia stato contento, per dire, non è Oristanio quello che da solo ci può salvare, però vedo anche un po' di confusione, insomma, ecco, mentre lì bisognerebbe dare proprio un'impressione di avere in mano la situazione.
Ecco, anche perché poi c'è da dire che ieri se parliamo di episodi, gli episodi sono girati, se vogliamo, per una volta a favore di questo Parma.
Beh, abbiamo fatto 6 punti col Verona ieri,
vero,
dove gli episodi
Verona,
non
sì.
ci sono venuti contro, e sono punti importantissimi, molto più importanti che se li avessimo fatti con 2 squadre di metà classifica, ecco.
No, è vero, anche a Verona gli episodi sono girati a favore, però insomma anche abbiamo visto, poi a proposito, adesso te lo devo chiedere, questo Milan, gli episodi anche per il Milan ieri, insomma, sono andate meno male, che Pulisic che aveva la fiaba, perché se non aveva la fiaba Pulisic ne faceva 4.
No, ma infatti, cioè, il Milan è lì, secondo me, non dico per fortuna, però per una serie di, perché tutti gli astri si sono messi in fila. A me non piace, per dire, vedere il Milan che va in campo, che vince 1-0, si difende, vengono tutti dietro, come ha fatto anche col Parma. Cioè, il calcio di Allegri, proprio per me, quando vedi le partite internazionali, questo è un altro calcio. Quindi è chiaro che non ha neanche uno squadrone per dominare le partite, però è una Serie A dove il Milan, che ha un sacco di problemi, per dire, a quel punto lì. Ci sono 2 squadre, Inter e Napoli, che almeno nelle ultime partite hanno fatto vedere di giocare un altro calcio, e dietro poi anche la Juve è in difficoltà, quindi per dire sia la Juve che il Milan possono anche arrivare in Champions alla fine, ecco. Però per dire non è un calcio che ci fa divertire, ecco.
E quindi Vincenzo, io a questo punto non posso che ringraziarti per il tuo totale contributo,
ma
come ogni volta, ti abbraccio e ti auguro un buon ritorno a questo punto.
No, ormai in discesa vado giù a casa tranquillo, poi all'orario, perché dopo boom, va giù la luce e va giù anche la temperatura. Oggi era una giornata splendida.
Sì.
Ragazzi, buona giornata a tutti, salutiamo tutti i radioascoltatori e a presto, sperando di parlare di un Parma che giochi un po', che ci diverta un po' di più, ecco, perché se fossimo lì a dire potevamo fare, abbiamo preso una traversa con gli stessi punti, avremmo forse un po' più di animo, ecco. Anche la prossima partita non è mica facile,
contro la Lazio difficile.
Complicatissima, tante squadre sono in difficoltà, vogliono uscire dai problemi. Noi ad esempio siamo andati sotto con l'Udinese, che poi vedi che fa una fatica incredibile con le altre, ecco. Cioè, è un po' delle volte anche quello lì lo specchio che mi fa pensare.
Sì. Grazie Vincenzo, grazie mille
ciao
per il tuo contributo.
Ciao. Buona giornata. Ciao.
State con noi perché dopo la pubblicità ci sarà Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Amore, te lo immagini un albero nel nostro giardino?
Ma perché immaginarlo? Andiamo a prenderlo.
Il progetto Mettiamo Radici per il Futuro continua. Fino al 15 aprile 2026 vai nel vivaio convenzionato più vicino e ritira gratuitamente gli alberi che desideri. Info su radicipirilfuturoer.it. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
Carrozzeria Auto Parma, in via Cufra 15A, laterale di via Spezia a Parma. Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli di auto. Servizio riparazioni rapide. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie assicurazioni ANIA. Disbrigo pratiche assicurative. Collaborazione con tutti i marchi di autovetture. Per info, telefono 0521 98 3708 o www.carrozzeriaautoparma.com.
Palla in tribuna. In studio, Matteo Giavazzoli.
Terza e ultima parte di puntata, siete sempre su Palla in Tribuna, con Palla in Tribuna siete sempre su Radio Parma. Ora mettiamo in ordine questa puntata perché è stata una puntata dove c'era la squadra di quelli contenti per i tre punti, per la vittoria contro il Pisa, e la squadra di quelli che ancora accusano la mancanza di un gioco spumeggiante, di un gioco convincente e di un allenatore che inevitabilmente ancora non ha rivelato la sua vera identità tattica, e lo facciamo insieme al collaboratore della Gazzetta di Parma. Benvenuto e bentornato Luca Ampollini.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora Luca, pensaci tu, perché ci sono messaggi di ogni tipo, c'è chi è contento, c'è chi si lamenta. Che partita è stata ieri? Una domanda generica, poi entriamo nello specifico.
Insomma, è stata una partita tecnicamente sicuramente arida, non una partita bella, non possiamo dire che sia stata una partita spumeggiante, scintillante. È stata una partita nella quale si è visto un Parma che nel primo tempo ha tenuto discretamente il campo e segnato il gol, nel secondo ha pensato a difendersi, lo ha fatto in modo organizzato, in modo sicuramente da un punto di vista caratteriale molto apprezzabile. E quindi da questo punto di vista è stata una buona partita, considerando che mancavano un sacco di difensori. Ieri questo è stato bravo nel mettere in campo questa squadra sicuramente equilibrata, che ha saputo mettere in campo, ripeto, requisiti fondamentali che deve avere una squadra che vuole salvarsi. Alla fine ha ottenuto una vittoria pesantissima, il terzo scontro diretto vinto dopo quelli con Torino e Verona, e quindi una vittoria importantissima. Certo, da un punto di vista del gioco, da un punto di vista tecnico, non è stata sicuramente una partita indimenticabile, assolutamente.
A proposito di aspetto tecnico, nonostante questa non bellezza, non è questa mancanza di estetica del gioco, entrando puramente in un aspetto tecnico, abbiamo parlato dell'attacco, ma non abbiamo approfondito molto il discorso sul centrocampo. E Esteves, che è candidato per essere uno dei migliori in campo, quanto è stata importante la sua prestazione ieri? Un giocatore che si è distribuito fra centrocampo e difesa e capace di essere il collante giusto, forse il metronomo giusto per questa squadra.
Fondamentale suo apporto, bravo questo a schierarlo in una posizione molto congeniale lui, davanti alla difesa, in questo centrocampo a tre con le due mezzali leggermente più avanzate rispetto a lui. È ovvio che lui è un leader in campo, sa muoversi con una sagacia tattica straordinaria, sa aiutare tanto la squadra da ogni punto di vista, tecnicamente apprezzabile, fa sempre movimenti giusti, chiude perfettamente ogni linea di passaggio, quindi è una sorta di difensore aggiunto. L'unico limite di Estevez è la tenuta fisica, perché sappiamo essere un giocatore molto fragile che purtroppo tante volte si fa male, tante volte ha il dolorino che gli crea dei problemi ed è costretto tante volte a scendere, ed è un peccato perché da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tattico è un giocatore veramente con tante risorse.
E poi Roberto aggiunge: Estevez fa capire cosa manca in questa squadra, ovvero l'esperienza. Ecco, quanto manca a questa squadra una, magari anche qualche giocatore di esperienza in più a questo punto della stagione o comunque in questa stagione in generale?
No, io questi sono luoghi comuni, per carità, opinioni che rispetto evidentemente, ma sono luoghi comuni che non amo cavalcare. Io credo che ci siano i giocatori buoni e ci sono i giocatori meno buoni. Il giocatore di esperienza vale come il giocatore giovane che ha la testa sulle spalle, che sa cosa vuol dire giocare a pallone e sa interpretare la partita nel modo più corretto. Estevez è un giocatore di esperienza, l'esperienza non fa sicuramente male, ma non è detto che avendo giocatori di esperienza tu le cose riesca a risolverle e avendo giocatori giovani tu non riesca. Devi avere giocatori di qualità, tante volte si vedono giocatori giovani di qualità che sanno già stare in campo in un determinato modo, vedi Leoni, l'anno scorso avevi Leoni che aveva 18 anni, sembrava per la testa uno di 30, e tante volte hai giocatori di 30 anni che però non hanno le qualità necessarie per essere protagonisti di Serie A indipendentemente dall'anagrafe.
Sì, hai parlato di qualità, al di là delle esperienze, non posso quindi non citare Bernabé e non posso non citare Pellegrino, forse due dei giocatori con più qualità di questa squadra, che però ieri forse non sono brillati a dovere. Quindi ti chiedo, è stato un puro assetto tattico che magari non era centrato su di loro o c'è qualcos'altro?
Ma no, è stata una partita sicuramente deficitaria sia di Bernabé che di Ondrejka, che però ovviamente ha la giustificazione di dover entrare in condizione, che dello stesso Pellegrino, che era chiuso nella mossa di due difensori sicuramente non facili. Però insomma, sai, è stata una partita quella di ieri dove gli attaccanti comunque hanno avuto difficoltà, perché è stata una partita prettamente difensiva, ragion per cui le prove di Bernabé, di Pellegrino e anche di Ondrejka sono state prove oggettivamente non sufficienti. Bernabé, ecco, è un giocatore che rispetto agli altri due partecipa sicuramente alla fase di non possesso in maniera molto più attiva, ma ieri insomma in entrambe le fasi io credo non sia stato il Bernabé che conosciamo. Forse sì, è stata una partita difensiva, ma credo che certe situazioni non siano riuscite troppo ieri, anche perché i migliori giocatori del Parma nella costruzione sono sicuramente mancati.
Ecco, a questo proposito poi Gaetano Dabari evidenzia anche come ci sia stata una mancanza sulle fasce, e magari anche da Briski ci si doveva aspettare qualche cosa in più, ma forse è stato proprio un aspetto tattico. Però sottolinea come Briski ha 20 anni e tanta qualità e vuole fare complimenti per chi lo ha visto e portato al Parma. Ecco, a proposito anche di mercato, c'è chi si appella anche fra gli ascoltatori già al mercato anche di gennaio. Il Pinco è stato un po' contrario a questa cosa, nel senso che il mercato di gennaio è sempre un grande punto interrogativo e alle volte può andarti più male che bene. Però pensi che nel mercato di gennaio questo Parma sarà attivo, sì o no, e se sarà attivo dove?
Beh, sicuramente il Parma sarà molto attento e secondo me qualche giocatore è facile che arrivi. Io credo che un mediano o basso, comunque un giocatore con determinate caratteristiche a livello di costruzione di gioco, non mi stupirei arrivasse. Un'altra seconda punta non mi stupirei arrivasse. E vediamo se qualcuno dei protagonisti che sono arrivati quest'estate rimarranno oppure no. insomma, il mercato di gennaio è sempre sorprendente e comunque non è un mercato da cui non si può escludere nulla.
Ha il suo fascino.
E poi credo anche che l'anno scorso il mercato di gennaio è stato fondamentale. Senza il mercato di gennaio forse non ti saresti salvato. Quindi, insomma, credo che il Parma vada rafforzato, perché indipendentemente da tutto non è che tu stia facendo un campionato iperbrillante. Stai facendo un campionato dove sei fuori dalle ultime tre, ma sempre in una situazione così molto così sopra, appena sopra la linea di galleggiamento. Quindi è una squadra che ha delle ambizioni diverse e quindi nel mercato di gennaio può arrivare anche qualche giocatore che può, come dire, aumentare un attimo di slancio le ambizioni di questa squadra nel girone di ritorno.
Per quanto riguarda poi il mercato estivo, Roberto ci dice: quanti giocatori hanno giocato ieri di quelli che sono arrivati in estate? Rispondete a questa domanda. Poi di nuovo te ne aggiungo un'altra domanda per Ampolini: inseriamo anche il Torino nelle pericolanti che lottano per la salvezza? La classifica oggi dice questo, o è un caso? Il Parma fatica a segnare, ma loro subiscono tanti gol. Allora, due domande completamente diverse. Partiamo dalla critica, che inevitabilmente è una critica al mercato estivo, di questo ascoltatore che ci dice: vedete però che quasi nessun giocatore arrivato in estate gioca in questo Parma. È stato forse un mercato fatto considerando forse poco Carlos Cuesta, oppure ancora che è arrivato non è riuscito a dare garanzie sufficienti a questo allenatore?
Allora, innanzitutto chiariamo un aspetto: Carlos Cuesta partecipa alla costruzione della squadra esattamente come tutti gli allenatori che in passato hanno guidato il Parma. Cioè, non esiste in nessuna società del mondo in cui un direttore generale, un direttore sportivo, un capo scouting decidano di costruire la squadra senza consultare l'allenatore. L'allenatore viene sempre consultato, ovviamente l'allenatore dà le indicazioni e gli operatori di mercato cercano di concludere determinati acquisti in tal senso. Quest'estate, i giocatori di quest'estate molti non hanno giocato perché sono a terra. Il maggior investimento del Parma di quest'estate si chiama Frigan e si è rotto al secondo allenamento. L'hanno pagato 10 milioni di euro, doveva essere la punta di diamante dell'attacco del Parma e non lo abbiamo per tutta la stagione. Per quel che riguarda Oristagno è appena tornato dall'infortunio. Troilo era squalificato, Sorensen credo che abbia giocato con una discreta regolarità fino a questo momento. Se mi si vuole dire che i giocatori del Parma, quelli che non sono rotti, devono ancora incidere in maniera importante, sono d'accordo, ma credo anche che io, per una valutazione un pochino più attendibile, il tifoso è giusto, legittimo che abbia le sue sensazioni in ogni momento della stagione. Il giornalista, secondo me, può avere le sue sensazioni, ma i giudizi si danno a fine anno.
Esatto. Cercati quando rientra, ci chiedono. Beh, Cercati non rientrerà sicuramente, almeno questa è l'indicazione, prima del 2026, inizio 2026. Poi, per quanto riguarda sempre domande sul mercato, ti chiedono se potrebbe arrivare a questo punto, data l'assenza di Cercati e date quelle che sono anche le sue precarie condizioni fisiche, visto anche l'infortunio dello scorso anno, hai visto l'infortunio di quest'anno, un altro difensore centrale può essere la priorità?
Non lo so adesso ne hai sei difensori centrali, vuol dire avere due giocatori per ruolo, può essere, ma non credo sia una necessità così impellente. Non lo so, io credo che probabilmente un centrocampista con le caratteristiche che dicevo prima sia più urgente la causa del Parma.
E poi
guarda, se posso fare una piccola aggiunta, certo, su questo Oristagno, la vicenda di ieri che così ha fatto tanto discutere. Guarda, io sono sincero, io sono dalla parte di questa e io non sono stato spesso tenerissimo con questo allenatore, però ieri secondo me lui è stato bravo e ha dimostrato di avere personalità. Voglio dire, se in quel momento della partita aveva bisogno di un giocatore con certe caratteristiche, perché il Pisa in quei momenti stava attaccando più da quella parte, aveva bisogno di un altro giocatore, spiace, però Oristagno scende. Capisco che il malumore del giocatore, e ci mancherebbe altro, però sono dei professionisti e quindi non siamo al torneo dei bar dove tutti devono giocare, sono dei professionisti. Ricordo Baggio nel 94 che venne sostituito per un'espulsione e quello che dovette scendere fu lui. Ricordo Ranieri che dopo 20 minuti a Parma cambiava giocatore quando non era contento, e tutti ad elogiare questi allenatori. Allora elogiamo anche questa che in quel momento non ha guardato in faccia nessuno, per il bene della squadra ha fatto la scelta secondo lui più congeniale. Alla fine ha ottenuto la vittoria, esatto. Oristagno avrà la possibilità di dimostrare le sue qualità, e quindi non montiamo il mio invito un caso quando un caso non è.
A proposito di Oristagno, sì, infatti c'è chi ci scrive: secondo me a gennaio lascerà Parma Oristagno, ci scrivono. Poi vorrei ritornare ancora sul, cambiando un attimo argomento di nuovo in chiusura, facendo anche una sorta di flash, di discorso flash su questa Serie A, e inseriamo anche il Torino nelle pericolanti che lottano per la salvezza. Sì. La classifica oggi dice questo. Luca Ampolini, cosa dici? Quindi anche il Torino è in bilico per questa salvezza?
Sì, sì, assolutamente sì. È una squadra, io ieri sera ho visto bene Torino-Milan, il primo tempo il Milan ha sottovalutato secondo me l'impegno, quando ha messo in campo la sua forza reale nella ripresa li ha schiacciati, e Torino ha delle grosse lacune. È una squadra che ha degli attaccanti importanti, perché Zapata, Simeone, lo stesso Vlasic che partecipa alla fase offensiva sono ottimi giocatori, ma dietro secondo me è una squadra che ha dei problemi importanti anche a centrocampo, quindi non vedo il Torino una squadra attrezzata per uscire immediatamente da questa zona salvezza.
E quindi sarà una lotta per non retrocedere più vincente che mai. Grazie a Luca Ampolini, un saluto non solo a te ma anche alla tua magnifica caiolina brioche, a cui mando un abbraccio e un bacio, e ti auguro una buona giornata.
Grazie di cuore, ti abbraccio. Ciao. Buona giornata a voi.
Ciao. Noi siamo in chiusura di puntata, spero che sia stata per voi una puntata gradevole. Ringrazio Simonetta Collini alla regia, ringrazio tutti i miei ospiti, Vincenzo Piccolini, Matteo Mandarino e naturalmente Luca Ampolini. Ringrazio voi per essere stati in ascolto fino ad ora, e vi rimando stasera sulle nostre frequenze, su 12 TV Parma in diretta per la puntata di Parma Europa. E da Parma in Tribuna è tutto, un saluto e una buona giornata. Ciao!